Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Eccoci qui. Siamo tutti e tre. Fante Cavallo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Francesco, dai,
sì,
parti.
Chi parto io, parti te, chi
no,
parte,
no,
chi
tu,
parte.
Tu devi partire Francesco, perché parto noi abbiamo Sciascia qui esatto, che deve prendersi tutte le parole possibili e immaginabili.
Ecco.
Allora, come avrete scontato le scorse trasmissioni, la Sciascia non era presente e diciamo che questa sua assenza l'ha colmata con un lavoro veramente notevole di cui va ringraziata ed è, sarà sempre meritoria come opera. Allora, da questo momento abbiamo un dominio registrato, la Sciascia è stata velocissima, ha realizzato anche graficamente un ottimo sito, pieno anche di materiale, di testi, ha aggiunto una cosa che noi non avevamo fatto né io né che abbiamo mai fatto, quella dei file zippati, che se uno rapidamente si può scaricare interi libri in pochi secondi, di conseguenza può anche leggersi con calma le cose, non deve più salvare le pagine, e di conseguenza a questo momento qualcuno ci chiederà come vi posso trovare, oltre che dire ma vai sul motore di ricerca, basta che scriva www.federazionepagana.com e immediatamente arriva sul portale che la Sciascia ha realizzato. Questo è un salto notevolissimo, perché come la Federazione Pagana è stata fondata il 25 di ottobre, il dominio è già registrato, è già attivo ed è un portale da cui si possono accedere a tutti i siti ed è veramente un'opera in grande, anche perché una cosa particolare, sono state aggiunte alcune trasmissioni che uno si può scaricare tranquillamente da internet.
Cioè, in pratica una volta avevamo la radio, adesso la radio non l'abbiamo più perché qualcuno non ha più pagato, perché chiaramente i motori vogliono anche essere pagati. E però Sciascia sta mettendo i CD in federazione, www.federazionepagana.com, per cui un po' alla volta ci saranno e li potete scaricare. Chissà che un giorno decidiamo di metterci anche i dibattiti dentro, ma sarà molto più difficile che ci mettiamo i dibattiti.
Beh, i CD esistono, perciò
i dibattiti
ne esistono.
Con calma.
Beh, adesso aspettiamo appunto che i DVD scendano di prezzo, e quando i DVD saranno scesi di prezzo si potrà anche pensare a fare i DVD, insomma. O no? Comunque è un lavoro grossissimo per internet, perché praticamente questo è un portale che raggiunge tutti quanti i siti. Di conseguenza, quando ci cercate, ma come faccio a trovare, ma quale motore di ricerca devo utilizzare, tutti i vostri problemi sono risolti.
Tutti i siti di Claudio e Francesco, tutti i documenti, tutto quello che vi può saltare per la testa, www.federazionepagana.com. Cioè, il sommario, e trovate tutto.
Poi una cosa più interessante ancora è il discorso che esiste per la prima volta la documentazione fotografica del Bosco Sacro, cioè nel senso che quello è un altro progetto grandissimo che mai né io né Claudio avevamo avuto il tempo di caricare su un sito, e la Sciascia, approfittando delle assenze che ha fatto le settimane scorse, ha provveduto anche a colmare questa nostra lacuna, e di conseguenza chi vorrà vedere il luogo del Bosco Sacro avrà appunto anche la possibilità di andarsi a cercare delle informazioni, di vedere delle foto.
Certo, Franco, sto aspettando Franco al varco, mi deve spedire altre fotografie, dov'è?
Ti darò anche le fotografie di Beltane fatte al Bosco Sacro. È stata fatta la festa di Beltane. Ti darò le fotografie
del 2000.
Sì. Di conseguenza c'è anche il palo di maggio, l'albero di maggio, l'albero della libertà che è stato utilizzato, e ho un po' di foto appunto di Beltane del 2000, che anche quello ti provvederò a passartene e mettere sul sito, perché è inutile adesso andare a buttare materiale su siti diversi o quelli esistenti. Cercheremo di concentrare tutto su Federazione Pagana, anche perché lo scopo di Federazione Pagana è anche quello di fare un portale. Questo portale appunto verrà sicuramente potenziato al massimo, e invitiamo anche gli ascoltatori di utilizzarlo, perché è un'utilità incredibile.
Naturalmente Sciascia ha messo sicuramente dei contatori ad ogni pagina, contatori
sì,
che sono visibili
sull'home page. È visibile il contatore,
tutti visibili?
Quello della Shiny Stat
sì. Lo vedi che
sull'home page c'è il
non si può arrivare dietro per leggere il contatore senza arrivare sulla prima pagina.
In che senso?
Che io sono un patito dei contatori.
Sì, sai che Claudio ama la statistica.
Io devo controllare le tensioni.
Tu vai sull'home page, clicca là sopra e ti si apre la statistica.
Ah sì?
Sì.
Perfetto.
Basta che clicchi sopra il contatore.
Benissimo.
Tutti possono vedere la statistica.
Perfetto.
È pubblico.
Perfetto.
Tutto pubblico.
Beh, di conseguenza appunto...
Non tutto,
da questo punto www.federazionepagana.com e potete accedere a tutti quanti gli altri testi, insomma. È un salto notevole di qualità, anche perché migliora moltissimo la nostra presenza su internet, di conseguenza le persone sono più facilmente raggiungibili, hanno maggiori informazioni. Non abbiamo mai fatto un lavoro organico di organizzare tutti quanti i nostri link, tutti i materiali distribuiti.
Abbiamo sempre fatto un grande casino, esatto. Noi siamo figli del caos.
D'altronde il caos esiste, noi veniamo dal caos.
Noi esprimiamo
noi siamo il caos.
Non abbiamo mai fatto le cose ordinate. No?
Esatto.
Assolutamente.
Noi siamo il caos, di conseguenza.
Noi siamo più incasinati i nostri non ci sia niente, però Sasha, come sono i nostri siti un casino,
madonna. No, beh, ma poi piano piano, cioè, uno deve entrare nella forma mentis di ognuno di voi, no? Uno entra nella tua forma mentale, riesce a capire come è fatto il sito, cioè, nel senso che poi piano piano riesce a districarsi. No, vabbè, ma è anche quelli di Francesco invece sono più stilizzati. I tuoi sono coloratissimi, eh? Quelli di Francesco sono semplici. C'è questo, c'è l'indice, te lo vai a leggere.
Sì, beh, non è una cosa schematica, cioè, nel senso che fare, esempio, a me sono sempre piaciuti, ad esempio, i siti americani pagani che hanno una grafica eccezionale, cioè, nel senso che più di qualche volta anch'io vado a recuperarmi delle immagini là. Però, sai, se sempre tenendo conto della condizione italiana, è sempre meglio avere dei testi, dei documenti, avere un'elaborazione, perché l'aggiungere qualcosa, diciamo, di grafico è bello, cioè, io che ho un riferimento classico della Grecia so quanta importanza il visivo, il fatto di vedere le cose. Noi sappiamo che l'immagine è fondamentale, anche perché, al contrario di come dicono i monoteisti, sul silenzio di Dio, sul Dio che non parla,
sì,
più
hanno molti problemi ultimamente,
cioè, noi appunto discutiamo anche sera sul termine appunto del silenzio di Dio, è già significativo perché il loro Dio è solo parola, ma essendo solo parola è intelligibile da chi può ascoltarlo, ma dire che è solo parola significa che dire che non esiste, perché normalmente una voce viene generata da delle corde vocali. Il fatto che la comunicazione sia solo verbale significa che anche questo Dio si vergogna di manifestarsi, o non si può manifestare, di conseguenza uno può solo sentire le voci negative. Ma il fatto stesso che il massimo rappresentante della Chiesa Cattolica si ponga il problema del silenzio di Dio, noi pagani non abbiamo mai avuto il problema del silenzio degli dèi.
In effetti sa benissimo che non esiste, per cui chiaramente ha dei problemi non indifferenti, perché sta per crepare, no? Per cui ha dei problemi psicologici pesantissimi l'uomo.
Beh, è già la missione di un fallimento.
L'ho sentita sta cosa, mi ha stupito, sì, sì. Ha stupito effettivamente.
Cioè, sta per morire, è disperato, no? Cioè, lui ha usato una vita distruggendo l'umanità, cioè usando i missionari per distruggere sistematicamente l'umanità, ha fatto tutte le battaglie contro il divorzio, ha fatto le battaglie, credo che no, non c'era ancora lui,
no,
comunque contro,
c'era
l'aborto, quella pillola del giorno dopo, cioè, ha fatto tutte le battaglie di devastazione del sistema sociale, adesso sta per morire nel modo più infame con cui muore un cristiano, cioè nel suo letto lentamente, no? E credo sia una delle cose più aberranti che ci siano, morire in quel modo, e cioè, morire in quel modo dopo aver fatto una vita di messo il Papa, messo il parone di tutti, è effettivamente sconvolge, cioè, secondo me è effettivamente una condizione sconvolgente da parte sua.
Sì, ma sai, questo è anche un passaggio molto molto semplice in cui ammetteranno il loro fallimento e ammetteranno che loro sono una menzogna, che sono un'invenzione.
Ma già un paio d'anni fa, se ti ricordi, sì, disse la frase: la mattina quando guardo il sole sorgere mi prende sentimenti, cioè, in effetti c'è la concezione di aver perso un'occasione nella propria vita, cioè il sole, ricordiamoci che è la più grande entità consciente e consapevole in questa parte dello spazio, per cui è chiaro che attira la consapevolezza degli uomini. Ed è importante, cioè, non solo gli uomini, ma tutti gli esseri della natura. E in effetti non riuscire a comunicare con una coscienza del genere, con un'entità del genere, che è cosciente, che è consapevole, che comunica sensazioni, che comunica modi di essere distaccati, in effetti c'è il ricordo di aver perso qualcosa, cioè il contatto fra l'uomo e il mondo in cui vive.
Ma il sole non parla?
Lo so.
Il sole è... vive,
sì, ma
è
lo
presente.
Si può ascoltare, ma sì, non con le parole,
esatto,
con le emozioni si possono ascoltare.
Come hai scritto tu stesso, lo stavo leggendo proprio oggi, in realtà è un'entità difficile da ascoltare, il sole, no? Anche proprio per com'è, è difficile da osservare anche.
Esatto, Sì, però è spaventosa, perché il Sole rappresenta una specie di sunto di tutto l'esistente, per cui nel Sole c'è anche l'aspetto dell'uomo, sì, c'è anche l'aspetto umano, cioè nel Sole c'è anche l'aspetto del gorilla, c'è l'aspetto dell'albero, c'è l'aspetto del filo d'erba, cioè tutti gli esseri hanno questa sedimentazione della loro specie col Sole, cioè una parte sì, una parte no, però tutti gli esseri hanno il loro filo che li conduce al Sole, e perdere quel filo significa veramente la solitudine, perché quando noi perdiamo i fili col mondo che ci sta attorno, sì, con gli dèi del mondo, effettivamente cala il silenzio della solitudine, e l'unica cosa che noi abbiamo a disposizione è il frastuono delle parole. E basta, cioè non, perdiamo proprio la comunicazione emozionale. La comunicazione,
sì, ma d'altronde appunto la comunicazione è verbale, è una comunicazione molto limitata, cioè nel senso che appartiene benissimo. Sai, come noi possiamo, dicevo sempre, noi possiamo sempre interagire con la pianta, noi possiamo benissimo vederla, possiamo percepire che, ad esempio, che ha freddo, che ha caldo, che ha bisogno di acqua. Questa pianta non ha bisogno di manifestarsi con delle parole, con dirci qualcosa, con farci dei discorsi. È la nostra sensibilità, è il nostro sentire con le altre piante che è una condizione di necessità, ma è visiva la cosa.
Che oltretutto tieni presente che i cani, i gatti, gli animali emettono suoni o quando litigano, sì, no? Per parla la propria rabbia, oppure per comunicare con l'uomo,
sì,
cioè sono talmente consapevoli che l'uomo è tagliato fuori dal mondo che l'unico modo che hanno per comunicare è emettere suoni, che è veramente una cosa angosciante, cioè...
Ma d'altronde esistono studi fatti proprio quest'anno sul linguaggio dei gatti, in cui si dice che l'esempio di miaulio dei gatti è ben diverso se sono in stato di natura di selvaggi o se vivono con gli uomini, cioè hanno fatto dei studi proprio che sull'intensità, sulla frequenza.
C'era un cane che chiamava il ragazzino articolando nel nome, ha distrutto le sue corde vocali nel farlo, però chiamava il ragazzino per nome, ha distrutto, chiaramente ci ha rimesso le corde vocali perché non erano adatte, non, sì, sono adatte come strumento, però l'intelligenza e la capacità degli esseri è proprio quella di essere legati al mondo in cui viviamo, perché il mondo è fatto da dei, lo ripetiamo, lo diciamo ormai da 6 anni e rotti. Se noi perdiamo quei fili, perdiamo quei collegamenti, perdiamo i collegamenti con la vita, una vita fatta di parole credo che sia la vita più miserabile che, sì, ci sia, perché le parole sono dei simboli, cioè se noi non li mettiamo dentro le nostre emozioni, le nostre tensioni, le nostre passioni, i nostri desideri, non hanno più nessun senso, cioè sono semplicemente A, B, C e D, cioè dei disegni fatti su un foglio, ma che non...
Formule.
Sì, ma infatti io ricordo sempre una frase di una popolazione, mi sembra sudamericana, riportata in un libro di Galimberti, che diceva che noi reputiamo gli occidentali di tipo monoteistico, reputano inferiori, diceva: noi sappiamo la falsità che si nasconde dietro le parole. Cioè le parole sono sempre una forma anche falsata di comunicare cose, perché non hanno la capacità descrittiva dello sguardo, del sentire, del toccare, del percepire o del vedere, insomma. Di conseguenza le parole sono sempre limitative, sono sempre legate a dei canoni di comunicazione molto limitati. Lo diciamo che noi siamo una radio, però logicamente l'importante è anche il contenuto che diamo, cioè, nel senso che noi diciamo alle persone: le parole nostre non servono a niente se voi non avete la sensibilità per comprendere tutto quanto la vostra esistenza.
Fate esperienza di ciò che viene detto.
Esatto, diventano oggetti da usare, no? Va bene. Allora,
Sciascia www.federazionepagana.com, di conseguenza
www.federazionepagana.com. Allora, la prima fase di raccolta firme dello statuto è conclusa, a parte la seconda fase che penso in qualche giorno, sì, possa essere conclusa. Dopodiché lo statuto sarà ufficialmente depositato, per cui la Federazione Pagana diventa un soggetto giuridico, un soggetto di diritto, e dopo staremo a vedere cosa succederà.
Beh, già il fatto che esista una struttura organizzata, seppur diciamo a livello ancora con poche persone, però che esista e che si dichiari come struttura religiosa, è un salto qualitativo per la realtà italiana, sì, cioè, nel senso che noi che siamo abituati molto a essere su internet vediamo persone che sono legate solo a un fatto virtuale, ma per noi il paganesimo non è un fatto virtuale, non è un qualcosa che si sfoga solo su internet è uno strumento, e il fatto che qualcuno si pensi soltanto alla sua interiorità è sempre una perdita, perché non possiamo pensare di svilupparci solo dal punto di vista interiore, dobbiamo pensare che viviamo all'interno di una comunità, e se lo cominciamo a impostare anche dal punto di vista giuridico dei rapporti legati a una comunità, a una presenza concreta, a un'organizzazione, ma non un'organizzazione nel senso cattivo, cioè nel senso di creazione, di dire questo pensiero non appartiene solo a un singolo, ma appartiene a molte persone, e rivendicano i diritti che sono appunto insiti nel paganesimo, che è quella della libertà, della tolleranza, della pluralità, è una cosa fondamentale, perché ricordiamolo sempre che i segnali che vengono in questa realtà culturale sono molto molto particolari, cioè nel senso che l'integralismo monoteista è sempre più forte, è sempre più violento, è sempre più concreto, perché è la polemica di questi giorni degli opuscoli distribuiti ai ragazzini di 14-15 anni, in cui addirittura si diceva ai ragazzini di non vestirsi in maniera un po' troppo provocante perché avevano problemi. Benissimo, no, cioè, si è arrivato a questo. Beh, c'è stata una sentenza della Cassazione che ha detto che il fatto che una donna tenga un atteggiamento che possa sembrare provocante non è un attenuante per un violentatore.
Ma infatti lo
esatto, non è un attenuante, perché ognuno è libero di fare quello che... Certo, sì, no. Però renditi conto che i ragazzi di 14-15 anni vengono distribuiti questi opuscoli fatti col timbro di un ministero dell'istruzione. Fatti con impostazione cattolica, in cui si parla di castità, cioè nel senso, questo qui significa chiaramente che ci sono in gioco degli scontri tra le visioni del mondo, tra le concezioni giuridiche, tra le condizioni di natura, di vita, che sono abissali.
Io penso, spero, no, che comunque tutti si ricordino, compreso i ragazzi che hanno ricevuto questi opuscoli a scuola, comunque voglio dire i ragazzi, i ragazzini, i bambini fra di loro parlano, e quindi anche se gli vengono distribuiti questi libretti, cioè se li leggono, non li leggono come se fossero l'unico testo disponibile, anche perché appunto fra di loro comunicano, si dicono delle cose, e probabilmente anche di vario tipo e di varia natura, cioè voglio dire, comunque la volontà di fare esperienza ce l'hanno indipendentemente da quello che gli viene detto, quindi poi insomma sta all'intelligenza del ragazzo.
Sì, ma sai, c'è il problema che noi ci troviamo in una società in cui sono i monoteisti che vogliono dare tutti i principi educativi, in cui la famiglia deroga alle parrocchie.
Sì, sì, lo so, ma infatti è sbagliato, cioè quello che hanno scritto su quei libretti, fra cui anche il modo migliore per evitare di prendervi delle malattie e osservare la castità, e non, per esempio, usate il preservativo se proprio volete fare sesso o volete fare l'amore, è sbagliato, è chiaro, no?
Sì, no, ma vedi, c'è un discorso che è molto molto importante, che è proprio questa, la volontà di rendere conforme e di adeguare tutto, di sottomettere tutto quanto, cioè la volontà di imporre qualcosa, perché il momento in cui stesso una struttura di tipo o laico o giuridica comincia a propagandare cose tipo la castità o altre cose che sono concetti che appartengono soltanto al monoteismo, la cosa diventa pericolosa.
Scusa Francesco, io qui ho un ritaglio della Repubblica del 4 dicembre che dice: meno figli per battere la povertà, la sfida dell'ONU al Vaticano. Il rapporto del Fondo per la Popolazione, attraverso pianificazione delle nascite e istruzione femminile, si aiutano i paesi in via di sviluppo. Cioè l'ONU ha dichiarato praticamente una forma di guerra, se non è una guerra chiaramente, una guerra culturale, contro il Vaticano, proprio perché il Vaticano sta portando la guerra nei paesi del terzo mondo per costruire miseria ed averne il controllo. Per cui se lo fanno nel terzo mondo, tanto più lo fanno in Italia, per costruire proprio l'inconsapevolezza davanti alla vita. Ed è questo che è veramente una cosa vergognosa. E l'articolo è a tutta pagina, Francesco.
Sì, 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 ma l'ho visto.
È a tutta pagina. Per cui meno figli per battere la povertà, la sfida dell'ONU al Vaticano. E poi volete che Wojtyla non sia disperato? Ha saccheggiato l'umanità.
Sì, ma vedi, il discorso che voglio fare anche questo, perché alcuni ascoltatori sprovveduti, ingenui e forse in malafede dicono: ma voi criticate il cattolicesimo ma non criticate l'Islam. Beh, io voglio ricordare che ad esempio le pratiche tipo islamiche della circoncisione o dell'infibulazione, per la legge italiana esiste tranquillamente una legge che li può punire. Ogni tanto leggiamo di medici o denunciati o arrestati perché praticano la circoncisione o l'infibulazione. Però ad esempio nessuno va a fermare i preti cattolici, tipo io ho visto recentemente un bollettino della parrocchia in cui dovrei risiedere, in cui si andava a esaltare la confessione dei peccati dei bambini e si presentava una bella scena in cui c'era il parroco che metteva la testa sul bambino, il bambino che diceva fa confesso i miei peccati. Cioè, io dico, questa non è forse una devastazione dal punto di vista psicologico, dal punto di vista comportamentale. Di conseguenza proprio il pericolo è questo. E poi quando noi diciamo non combattiamo contro una singola religione, ma combattiamo contro il principio monoteistico della rassegnazione o dell'accettazione di Dio. Ci sono state polemiche a Treviso per il discorso degli islamici, ma cosa che porta all'integralismo? Sul Corriere della Sera c'è un articolo, fa: io Michela convertita all'Islam da 2 mesi, e cosa dice? Avevo bisogno di una sottomissione totale a Dio, ho creduto fino all'ultimo di poter trovare risposte nella religione cattolica. Cioè, questa non è un'araba che ci ha invaso, non è una marocchina, non è un'algerina, non è un'africana, è una Michela di Treviso che cercava una sottomissione totale a Dio. Allora,
una educata dalle parrocchie, semplicemente ha interiorizzato maggiormente di altri quella che è l'educazione delle parrocchie.
Allora, che distanza c'è tra il monoteismo islamico e il monoteismo cristiano? Nessuna, anzi, il monoteismo cattolico, avendo avuto una condizione in cui una concezione laica, una concezione giuridica l'ha affermato, prepara gente che si possa convertire all'Islam. Ma per noi l'Islam e l'ebraismo sono sempre monoteismo. Cioè, noi sicuramente che uno si sottometta al Dio dei cristiani o dei monoteisti o al Dio degli ebrei è sempre una sottomissione, noi rifiutiamo questo principio. Perché dovremmo combattere solo contro chi si sottomette ad Allah e non contro chi si sottomette a Dio? Ma noi non combattiamo contro questo, noi combattiamo contro un principio religioso che dice dovete essere sottomessi a Dio. Se poi uno ha la volontà di farlo schiavo, va benissimo, è un problema suo.
Perché non lo trasferisca alla
esatto. Il problema è quando qualsiasi religione, che sia l'ebraica, l'islamica, la cattolica, dice che il fondamento dell'uomo è quello di essere sottomesso a Dio. Questa ragazza di Treviso, che si chiama Michela, non è un'immigrata, è una che è nata nel Veneto cattolico, e dice avevo bisogno di una sottomissione totale a Dio, ho creduto fino all'ultimo di poter trovare risposte nella religione cattolica. Ma aggiunge anche, ma quello dei cristiani è lo stesso dei musulmani. Tutto quanto qua. Ma rendetevi conto cosa significa per una donna accettare di dire io voglio essere sottomessa completamente a Dio. Cioè, chi gli ha insegnato questo concetto? Non certo il marocchino che gli vende il tappeto. Probabilmente l'ha imparato bene in qualche oratorio, l'ha imparato bene andando al catechismo.
A casa.
Esatto. E forse i genitori erano degli immigrati, erano
non
dei marocchini. Toccare,
vestiti bene.
Cioè,
non essere sconcia, non essere vanitosa.
O quando il Ministero della Pubblica Istruzione scrive alle ragazze di non vestirsi in maniera troppo provocante. Allora a questo punto penso che fra 8 anni il Ministero della Pubblica Istruzione potrà dire vi conviene mettere il velo.
Eh sì, a questo punto.
E allora dobbiamo aspettare che si metta il velo o dobbiamo fermarli un po' prima?
No, se probabilmente possiamo. Aspetteranno di mettergli di
sì,
mettergli
no. Ma allora noi dobbiamo, sì, nel senso che allora non possiamo aspettare di dire lottiamo solo contro una manifestazione. Il monoteismo è unico, che sia ebraico, cristiano o musulmano, è sempre con principio di sottomissione. E ricordate che questa qui è una Michela di Treviso che aveva bisogno di una sottomissione totale a Dio. Cioè, pensate a questo, non è che dice io cerco una forma religiosa che mi possa permettere di comprendere la vita. No, io devo essere sottomessa a Dio.
Ma noi abbiamo sempre detto che il cattolicesimo e il cristianesimo è l'arte del sottomettere e distruggere le persone. Noi lo indichiamo come magia nera, infatti, perché è arte dell'appropriazione, della sottomissione delle persone ad un soggetto che pretende di sottrarsi dall'essere un soggetto di diritto, per cui anche un soggetto portatore di doveri. Cioè il Dio padrone dei cristiani non si processa, non si commenta, sì. Così non si commenta il Papa Wojtyla, così non si commentano i vescovi, cioè in pratica tutti quelli che stanno portando distruzione all'interno dell'umanità, saccheggiando l'intera umanità, secondo i monoteisti non andrebbero processati, sarebbero al di fuori delle leggi. E questa è una cosa che è inaccettabile per il nostro sistema giuridico.
Sì, di conseguenza questo, vedete, è già una manifestazione che lasciare libero un principio monoteista in cui bisogna essere sottomessi, questa persona non si pone neanche il problema di dire posso scegliere tra essere sottomessa e essere libera. No, devo cercarsi una sottomissione sempre più forte, sempre più violenta. E questo deriva sicuramente perché è andata a catechismo, sicuramente è andata nelle parrocchie, è andata negli oratori. soprattutto sicuramente avrà festeggiato il Natale cristiano, avrà ascoltato le omelie del Papa e detto: beh, il Papa non è stato sottomesso a Dio, cerco qualcuno che mi bastoni di più.
Se a lei gli piace così.
Esatto.
Va bene. Sasha, che ci racconti di bello?
Ma io stavo stamattina ho iniziato a fare, visto che si avvicina il periodo, non Natale però, e mi raccomando, io volevo fare una raccomandazione a certe persone: non dite ai vostri nonni che siete diventati pagani politeisti, gli fate prendere un colpo, auguratevi buon Natale, fate i bravi, ecco.
Dì, allora, Natale pagano, dai.
Vabbè, basta non dirglielo, se no si fanno un colpo. Dunque, avevo iniziato a fare una ricerca sul solstizio d'inverno, perché mi interessava, visto che sta arrivando il periodo giusto per questa cosa. Però devo dirti la verità, non ho trovato materiale che mi abbia soddisfatto molto.
Non c'è quasi niente su internet.
Non c'è niente che insomma che ci possa aiutare tanto, insomma, che vabbè, aiutare me più che altro. Quindi intanto io volevo comunicare, giusto perché il solstizio d'inverno è tra l'altro una cosa, un evento naturale prima di tutto, quindi prima di parlare di cose religiose ho trovato un sito in cui descriveva le fasi del solstizio di quest'anno, e volevo dare un attimo l'indirizzo, un po' lunghetto, però poi eventualmente magari lo metto anche sul portale, che potrebbe sempre servire, insomma, che sarebbe www.arcetri.astro.it, vabbè, barra italiano, e alla fine dovete cercare cielo mese dicembre 2002 e troverete quello che vi interessa sulle fasi del solstizio d'inverno di quest'anno. E niente, io ho trovato del materiale che parla più che altro di iniziazione sciamanica, esoterismo, eccetera, eccetera, festival esoterico dei Saturnali, che, dove praticamente le persone che descrivono questa, i Saturnali e quindi le festività del solstizio d'inverno, fanno secondo me un misto di vari miti, fra cui, che secondo me non è tanto, come dire, tanto positivo, tanto chiaro, no? Perché poi alla fine viene spacciato come una festa in cui si possono esprimere dei desideri. Io non lo so se
dipende,
è solo quali, questo.
Dipende quali desideri.
Tutto. Poi, vabbè, eventualmente se abbiamo tempo qualcosa la possiamo
leggere. Sì, perché siccome il solstizio d'inverno è chiamato anche la porta degli dèi.
Sì, infatti aspetta che ci arrivo, no? Perché poi io...
Aspetta che ci arriva.
Momento. Allora, mi interessava soprattutto cercare di approfondire con voi due, visto che siete voi che le scrivete queste cose, la valenza, insomma, della figura di Giano e del Sol Invictus all'interno di queste tradizioni, e che cosa... Che bella domanda. insomma, che cosa interessa a noi? Aspetta, ti dico che questi testi praticamente parlano, fanno una cronologia delle tradizioni, delle festività del solstizio d'inverno, e partono quasi tutti dalla festa in cui praticamente si celebrava Giano Bifronte. E io ho cercato sui tuoi testi, Giano, tu non parli proprio di questa cosa.
Come no?
No.
Ah no, non parlo dell'inizio della...
Su
sì,
quello,
certo.
Nel sentiero d'oro no, parli di Giano, che poi si avvicina molto a queste definizioni, però in realtà è più profonda la tua visione che quella...
Beh, ti dirò che quando c'è il Sole Invicto, Giano ormai era usato come buffone.
Eh sì, infatti, capisci? Poi fanno questa cronologia che effettivamente un po' corrisponde a quello che dici tu, però poi va oltre, insomma, è un po' un delirio. E poi ho trovato appunto quello che tu dici sul Sole Invictus.
Scommetto che non hai trovato Angerona.
E vabbè, perché io non è che per quello ti sto chiedendo, io iniziamo a parlarne, poi magari ne parliamo bene anche in un'altra trasmissione.
il problema di Giano, innanzitutto che è una divinità antichissima, cioè nella Roma più antica, stiamo parlando dal 700 fino al 400-350 avanti Cristo, e le divinità erano legate a quelle che erano le tradizioni etrusche, ma facevano parte di quel gruppo sannito, umbro, eccetera, che
Sabino, anche,
Sabino,
no?
Esatto, scusa, che arrivò proprio dall'India diretto. Per cui la visione delle divinità era una visione filosofica, religiosa, sciamanica e il resto. Dopodiché c'è stato il processo di grecizzazione, dove non avveniva grecizzazione per quanto arrivava Esiodo, per quanto arrivava la filosofia, il pensiero, ma arriva la grecizzazione proprio a livello, come si dice, di rappresentazione anche umano delle divinità, no? Scipione l'Africano, figlio di un dio, fa conto dopo statro che è lo stesso, no? Cioè, c'è un cambiamento di quella che è la struttura religiosa che va verso praticamente l'impero, cioè va verso a portare l'impero, e l'uomo si stacca da quella che è la struttura religiosa. Proprio in dicembre una delle divinità che noi abbiamo festeggiato era Angerona. Angerona è una divinità da quale non si sa assolutamente niente. Il problema è che però Angerona sta per il silenzio, e l'ultima parte del nome Ona, quando viene messo sulle divinità di Roma antica, significa uscire da, per cui Angerona sarebbe una specie di uscire dal silenzio, come Bellona sarebbe Bellus, guerra, sarebbe uscire dalla guerra, cioè la forza, il potere che ti porta fuori dalla guerra. E Angerona era una delle divinità che venivano festeggiate in dicembre, però stessi gli ultimi romani, cioè tipo Cicerone, tipo Orazio, cioè gli ultimi che ne parlo, non si ricordavano neanche più il significato di quelle divinità, cioè tutto il significato era completamente andato perso. Per cui rimanevano i Saturnali, che comunque erano delle feste, dei veri e propri baccanali, diciamo così, delle feste di gioia, diciamo così, no?
Sì, perché ricordiamo che il solstizio d'inverno è praticamente l'inizio del nuovo ciclo del sole.
Esatto.
Cioè, durante il solstizio d'inverno, che quest'anno dovrebbe cadere, faccio una breve parentesi, il 22 dicembre, non il 21, il sole tocca il punto più basso sull'orizzonte, per poi risalire, quindi avviarsi verso la primavera e l'estate.
Poi tieni presente che in Roma antica non c'era il periodo di guerra, andava dall'illustrazione di marzo fino al sacrificio del cavallo ad ottobre. Dopodiché, finito questo, cioè finito la vendemmia, finito quelli che erano i lavori, c'era questo periodo di pausa assolutamente invernale, che era il periodo che si usava proprio per divertirsi, cioè il periodo più gli eserciti erano fuori, erano fra la guerra, erano stati, erano nei campi, mentre invece il periodo invernale era proprio il periodo del godereccio, no? E c'erano tutte le feste anche di fine anno, inizio dell'anno. Ho citato Strenua, no? Che era la divinità sabina della salute, e proprio si regalavano ai bambini delle bamboline come buon augurio, cioè erano proprio dei regali che si facevano. Dopodiché andò perso chiaramente con l'arrivo del cristianesimo, però nelle epoche storiche ci sono varie situazioni in cui si festeggia. Comunque il dicembre è sempre stato un mese della goduria, per esempio si festeggiava Oppi, no? Che è l'abbondanza, cioè con la cornucopia, cioè si festeggiavano tutta una serie di divinità che erano divinità che potevano star bene, cioè, proprio perché c'era freddo, proprio perché non facevamo altre cose, potevamo divertirci, capito? E questo era il concetto.
Beh, sai, il ricorso di Giano è una delle divinità molto importanti e è poco affrontata perché è una divinità particolare, in quanto essendo bifronte implica sempre la doppia possibilità, il fatto del futuro, del passato, il fatto di essere sempre presenti a se stessi, del fatto delle due nature. Di conseguenza è anche una divinità che porta la memoria, ma che è anche un cardine, perché nel momento in cui tu hai due volti devi volgerti come punto fermo in cui osservi il tuo trascorso, osservi il tuo futuro.
Infatti, il cardine è presente.
E di conseguenza è considerato anche proprio un dio del cardine, cioè proprio del punto di riferimento di un polo, cioè nel senso in cui tu ti fermi e riesci ad osservare, proprio perché i solstizi sono una fase di passaggio essenziale, in quanto appunto c'è una crescita e una decrescita, cioè di conseguenza tu devi essere sempre presente nel sapere che avrai una crescita, ma dovrai anche osservare il tuo passato. E il Giano è sempre proprio la divinità delle porte, perché è sempre quello del passaggio, di conseguenza è un dio del transito, è un dio proprio legato alla capacità degli singoli, degli individui, di essere attenti alla loro natura e di non nasconderla, di manifestarla. Il fatto che proprio il fatto di Janus che venga presentato non con due esempi, con quattro braccia o con quattro gambe, ma con due volti, implica sempre anche la capacità dell'uomo che deve star lì a osservare, ma non osservare solo internamente, ma anche esternamente. Significa anche essere consci della dimensione della propria esistenza, in cui noi abbiamo un passato, abbiamo una giovinezza, abbiamo però anche una vecchiaia. Di conseguenza noi dobbiamo essere sempre il cardine, non dobbiamo farci trascinare dal flusso della vita e dell'esistenza, ma dobbiamo sempre avere i nostri occhi che guardano quello che è successo e quello che accadrà, e soprattutto dobbiamo sapere che il nostro passato è la nostra radice per il nostro futuro e che noi non possiamo mai scindere dall'osservare. Dobbiamo sempre stare ad essere attenti, dobbiamo sempre ricordarci quello che è avvenuto e quello che avverrà. E di conseguenza è un cardine, è un punto, cioè è una coscienza acquisita, è la coscienza della nostra anche integralità, cioè nel senso che noi ci rendiamo conto che le nostre nature sono molteplici. Cioè, c'è chi ci dice che la nostra anima è unica, in realtà noi non abbiamo un'anima unica, abbiamo un'anima che è la sommatoria di tutte. Abbiamo degli aspetti che noi nascondiamo, degli aspetti che noi riconosciamo, ma noi non possiamo negare questo. È anche una presa di coscienza fondamentale, Janus. Difatti è uno dei dei meno studiati proprio per questo, perché ha una valenza di tipo psicologico, chiamiamolo così, con termine moderno, o di tipo interiore, di tipo esistenziale, che è eccezionale. Cioè, Janus proprio rappresenta a noi un segnale concreto, è una raffigurazione, è come un'erma è sempre un simbolo, è sempre da sempre una coordinata, da sempre un punto di arrivo. Cioè, Janus è la concretizzazione della nostra coscienza, delle nostre esistenze, delle nostre possibilità, delle nostre forze, delle nostre energie, e soprattutto è anche il fatto che noi non dobbiamo mai finalizzare la nostra esistenza per un solo scopo. Dobbiamo essere sempre attenti ad osservare tutto quello che ci attorno, tutto quello che ci vive, tutto quello che ci viene incontro e tutto quello che noi potremo emanare, perché giustamente Janus viene raffigurato con due facce, una faccia più giovane e una faccia più vecchia. Il fatto che abbia due facce significa che noi dobbiamo essere capaci sempre di manifestare tutto il nostro essere, ma dobbiamo, significa anche che noi abbiamo dei lati di cui non ci dobbiamo vergognare. Cioè, noi possiamo avere il lato solare, ma abbiamo anche il lato lunare, abbiamo praticamente, chiamiamole, la nostra anima, il nostro spirito, come vuoi definire, che ha sempre un lato profondo. La nostra capacità di vivere sta nel fatto di far convivere questo. Cioè, noi abbiamo appunto, sai, il conflitto che direbbe Nietzsche tra il dionisiaco e l'apollineo. Il superamento avviene nel momento in cui ci rendiamo conto che non possiamo essere né l'uno né l'altro, ma siamo ambedue. E questi due devono convivere. Ma questo implica che anche noi non siamo soltanto corpo, ma siamo soltanto che un corpo che si concretizza verso una destinazione. Noi siamo coscienti che abbiamo un'energia della giovinezza che va verso una vecchiaia, ma che la vecchiaia rappresenta anche una capacità nostra di concretizzare quello che abbiamo seminato. E il fatto che venga posto nel cardine del solstizio d'inverno è anche dire: noi arriviamo da un periodo oscuro, da un periodo in cui siamo scesi, da cui siamo abbassati, in cui la luce ci è mancata. Siamo consci che abbiamo avuto il passato questo, ma abbiamo avuto l'origine del solstizio d'estate e questo ci porterà di nuovo verso qualcos'altro, ma non ci porta verso il solstizio, ci porta verso l'equinozio in cui esiste il pareggio. Cioè, dobbiamo sempre essere presenti che esiste un flusso di andata e di ritorno, che noi siamo qualcosa che diamo al mondo, ma che il mondo dà anche a noi. Per questo Janus ha le due facce, ha le due sensibilità, ha le due forme, per questo è di fronte sempre alle porte, perché le porte rappresentano anche l'aprire su un qualcosa di nuovo, e noi non possiamo pretendere di vedere quello che vediamo con una sola ottica, ma a più livelli.
E discorso diverso invece
ed esiste anche un libro su Giano, fatto da Nuccio Danna.
Ah, bene, vabbè. Allora.
È diverso invece il discorso sul Sole Invicto. Perché il Sole Invicto viene introdotto in maniera molto tarda, credo da Elio Gabalo, che era un prete mitriaco, e è il sole che rinasce, cioè è l'invito al sole a riallungare i suoi giorni. Loro avevano al centro del loro essere religiosi il sole, e il sole accorciava le giornate, dopo il sole le allungava, per cui era un'esposizione emozionale per spingere il sole ad allungare le sue giornate. È successo, ho mandato una cronologia, no, del Natale, una piccola cronologia in lista, paganesimo sul Natale, sulla storia del Natale. come è venuta fuori?
Me la sono persa.
Ma io la memoria non ce l'ho, perché l'ho anche ripresa da altri testi. In realtà ci fu molta discussione fra mettere il Natale al posto del Sole Invitto. In realtà, cos'è
è su questo? Io l'ho stampato da te, quello, quella è roba tua. E c'è più giù sulla seconda metà del testo.
No, non è questo che ho
però
mandato.
Però c'è
io
un accenno lì.
Sì. L'imperatore simboleggiato il sole, non senti mai. Vabbè, sono sopperta. Niente, comunque i cristiani discussero parecchio e in realtà volevano mettere il Natale cristiano in primavera. E il senso di metterlo in primavera era perché nel Vangelo di Luca si diceva che i pastori vennero chiamati, no, dall'angelo alla Natività mentre stavano fuori a guardare i greggi. Allora i pastori stanno fuori a guardare i greggi soltanto in primavera, quando le pecore partoriscono, perché altrimenti in inverno partoriscono nella stalla, partoriscono nell'ovile, no? Per cui l'unico scopo per cui il pastore sta fuori a guardare i greggi è perché stanno per partorire, per cui per assistere le pecore. E si voleva metterlo in primavera questo, però chiaramente dopo vari dibattiti, siccome non l'ho mai saputo, cioè sanno benissimo che non è mai esistito, hanno deciso di metterlo il 25 dicembre proprio per, siccome era già una festa famosissima, cioè era diventata, anche perché la festa degli Ogabo è andata avanti per due secoli, una roba del genere, era estremamente importante, sentita dalle persone, cambiarono la valenza, cioè ebbe la prevalenza di metterlo il 25 dicembre, che però non era il 25 dicembre, poi c'è stato tutto lo spostamento dei vari calendari, ricordatelo. Per cui c'è tutto un gioco, quando diciamo che i Saturnali erano fatti nel mese, cioè nel solstizio, perché ci sono tutti i spostamenti che avvengono nel corso dei vari calendari, poi giorno più giorno meno, anche perché poi i Saturnali duravano 10 giorni, poi qualcuno li prorogava anche per altri 10, cioè non è obbligatorio, cioè, al di là della festa ufficiale. Comunque i cristiani misero là la loro festa, affermando che il loro Gesù era il sole che nasceva per l'umanità, in realtà ha portato 1600 anni di orrore, morte e distruzione. Questo è che non ha niente a che vedere col sole, cioè il sole è un essere in sé e per sé, quest'altro invece, oltre a non essere mai esistito, è anche un orrore.
Sì, e poi la festa del Sole Invitto, essendo legata al culto di Mitra, anche, diciamo, è più studiato Mitra che il Sole Invitto, che mi ricordo io esistono solo un paio di libri sul Sole Invitto, uno uscì negli anni 60 per la Feltrinelli di Franz Altemann, che si chiamava Sole Invitto, che nessuno ha più ristampato, tra l'altro. Però il Sole Invitto, appunto, essendo legato al culto di Mitra, appunto, è un culto un po' particolare, a parte che appunto è il sole che non è mai sconfitto, cioè significa che anche per quanto possa scendere in basso, essendo la vita, non potrà mai essere annientata, cioè proprio può, alla fine il punto più basso rappresenta il momento in cui non può essere sconfitto, cioè è sempre vincitore, ma in fondo il sole, essendo la vita non può mai essere sconfitta, per questo viene raffigurato. Poi sai, essendo legato al culto di Mitra, ha tutta quanta una particolare simbologia all'interno
col fuoco
di Avesta, e ha tutto quanto il discorso dei vari gradi di iniziazione, è alquanto complesso, anche perché sai, il mitraismo fu una religione, non è che è stata l'impero romano, fu tollerata perché permetteva di combattere la malattia monoteista,
che poi
non divenne mai religione dell'impero romano.
La battaglia fra Costantino e Massenzio in realtà Massenzio era legato ai cristiani, mentre invece Costantino voleva usare i mitriani e in subordine propendeva per gli ariani eventualmente, per cui quando i cristiani hanno detto che Costantino era loro, in realtà non era assolutamente vero, era più Massenzio che era,
sì, ma difatti
era un bravo politico,
tu pensa che da non cristiano è riuscito a far accettare ai cristiani la loro trinità. Cioè, un non cristiano che ha detto ai cristiani che cos'era la loro trinità, veramente da spisciarsi dalle risate.
Sì, appunto, allora il Sole Invitto proprio rappresenta sempre legato più, sai, al ciclo anche del mitraismo, c'è il sacrificio del toro, che praticamente sarebbe il sangue che rappresenta l'essenza della vita legata al sole rosso e così via. Ma è sempre legata a un fattore astronomico che dà sempre un segnale anche di, siccome ci sono i 7 gradi di iniziazione mitraica, i vari 7 gradi
c'è stato uno slancio, continua.
No, continua,
se no non finisce il concetto.
No, e di conseguenza, sai, il fatto stesso che poi con questi 7 gradi esistono i vari passaggi che ti portano al sole, cioè il sole che non verrà mai sconfitto, a comprendere che la vita non potrà mai essere cancellata.
Mi stava venendo in mente poco fa il fatto che comunque si parte sempre, ho notato io, da l'osservazione della natura, dalla contemplazione della natura, degli eventi naturali o climatici, e dopo col tempo certe simbologie, certi simboli si sono arricchiti in positivo e altri invece si sono arricchiti in negativo, cioè sono diventati una specie di una cosa confusa in cui non ci si riesce a districare, no? Poi vabbè, chiaramente, perché dipende anche dal fatto che ogni popolo aveva elaborato la sua mitologia, giustamente, e quindi c'è stato questo periodo di confusione in cui tanti popoli erano venuti in contatto
esigenze soggettive, no? Di sopravvivenza.
Ma la confusione è necessaria nella mitologia, non è un danno per la mitologia, tutt'altro.
No, ma infatti io non mi riferisco proprio al fatto che esistono tante mitologie. Questo è giusto, anche perché se in Europa magari ci sono determinate condizioni climatiche, la natura si esprime in un certo modo.
Ma io non sarei tanto convinto che molte espressioni mitologiche sono legate a fattori climatici o ad osservazioni esterne.
Ma hanno
una capacità di entrare in contatto con le essenze base della natura, cioè con quello che si manifesta, quel percepire che la cosa non è che venga innalzata, ma ad esempio il sole non è una rappresentazione di una divinità, è un dio se stesso, di conseguenza non è che venga innalzato, cioè è già ammesso in questo.
Scusate una cosina, noi non percepiamo il mondo semplicemente come forma, noi lo percepiamo in milioni di modi il mondo, capisci? E il fatto che dopo nella forma noi raccontiamo delle storie e ci costruiamo una cultura sociale, no? Che poi diventa mitologia, quello è un discorso a parte, ma la nostra capacità di percepire la vita va al di là delle parole, della forma, della loro rappresentazione, cioè...
E io quello che volevo dire era questo, che poi a un certo punto si è confusa la parola, la rappresentazione con l'essenza della cosa. Cioè a un certo punto ci si è iniziati a incabonire su questo vuol dire quest'altro.
Questo è un problema teologico, non è un problema mitologico.
No, infatti io si dicevo, è una cosa positiva che ci siano tante mitologie.
È come dire che Zeus si scopa tante donne, non è va bene, lo puoi anche raccontare se ti fa piacere, puoi anche fare un bel film, indubbiamente, però l'essenza non è questa, l'essenza è la costruzione della vita.
È poi una interpretazione anche diversa, che molte donne riescono a sedurre a Zeus, nel senso che non c'è un'interpretazione univoca nella mitologia, cioè nel senso che prima parlavamo di Janus, che sono le due facce, il problema è sempre un problema di prospettiva e anche la capacità di avere l'uomo, la capacità di osservare le due cose, cioè nel senso soprattutto noi siamo abituati a farci raccontare le cose e non a vederle, cioè questo viene dal monoteismo, dal famoso silenzio di Dio di cui parlavamo all'inizio, cioè il silenzio di Dio è solo parola, ma invece noi sappiamo che la conoscenza è vista, è oggettiva, è oggetto, è senso, cioè è materia. Di conseguenza, se noi stiamo a interpretare qualcosa, noi non dovremmo essere letteralismi, cioè seguire in maniera letterale le cose, perché usare alla lettera le cose è sempre un tradire l'essenza delle cose, perché logicamente non tutto può essere comunicato con la parola. Perciò anche dire sì, Zeus è soggetto all'influsso di Afrodite, questa è un'altra cosa, e che implica che esiste un legame, che Zeus non raggiunge Afrodite, ma Afrodite costringe a dei comportamenti Zeus, di conseguenza non è più il dio assoluto, in quanto anche lui è soggetto all'influsso di una divinità. Il prospettarlo così implica chiaramente che non esiste l'assoluto, che non esiste l'unico, che non esiste il centro, che non esiste il dominatore di tutto. Anche se noi poniamo per nostra scelta, per nostro piacere, Zeus a un vertice, sappiamo che questo vertice è raggiungibile da tutti.
Sì, ma anche quando noi prendiamo la mitologia classica, non quella dell'Esiodo, che ormai conosco meglio di qualunque altra, e quando Cronos taglia i coglioni ad Urano, non è che Urano sparisce dalla scena, cioè Urano resta sempre come cielo stellato, però Cronos si garantisce il diritto di mettere in moto le forze che vanno a costruire la vita. Però Cronos si mette in moto quelle forze, però Urano stabilisce le sue regole. Infatti dalle gocce di sangue nascono le rinni, dal suo coglione cosa nasce? No,
cadono nell'acqua su Gaia, su Gea, seconda,
nasce Afrodite.
Afrodite. Mi veniva la parola.
Sì. Afrodite non è altro che la regola che Urano stellato stabilisce per i figli di Crono, cioè tutti i figli di Crono che manifestano, costruiscono se stessi attraverso il tempo, attraverso le mutazioni, devono soggiacere alla bellezza, al fascino, a quello che è il mondo che gli sta attorno, e questa è la regola che Urano ha stabilito. Lui sì è stato sconfitto da Crono, ma ha imposto delle regole che Crono non può mai venire a meno. E così Zeus, quando Zeus blocca Crono, non è che distrugge il tempo e le trasformazioni, cioè ci sono sempre le regole che restano in un continuo crescendo della vita.
Esiste anche un'altra capacità che è essenziale, cioè nel senso di dire un'interpretazione che forse è anche diversa, che qualsiasi azione non è un'azione a sé stante, ma produce dei nuovi eventi, nuove manifestazioni e nuove possibilità, cioè nel senso che qualsiasi cosa che entra nella vita non è un qualcosa di estraneo, ma qualcosa che contribuisce, la va ad amplificare, a moltiplicare, cioè nel senso che noi potremmo vedere nella castrazione di Urano come un atto di violenza, in realtà noi vediamo che anche da questa violenza le sue conseguenze non sono sempre negative, cioè non dobbiamo utilizzare una logica del bene o del male, della separazione, ma noi vediamo che qualsiasi cosa che avviene dà sempre un influsso nell'esistenza, poi sta nella nostra capacità riuscire a percepirla.
Che noi lo descriviamo come un atto di violenza lo facciamo perché abbiamo delle categorie mentali, capisci? Però il tempo che chiede il tempo, la trasformazione, il mutamento, che chiede al cielo stellato il proprio spazio per far nascere i propri figli, cioè per far nascere una vita diversa che il cielo stellato non concepisce, è chiaro che è uno scontro fra titani. Lo scontro fra titani noi lo rappresentiamo. E uno scontro fra titani, noi rappresentiamo con le nostre categorie, capisci? Ma questo siamo noi che proiettiamo le nostre categorie di uno scontro titanico e lo leggiamo dal punto di vista umano.
Beh, diciamo dal punto di vista mitologico è uno scontro divino che è ben diverso da uno scontro titanico, sì. Perché il discorso titanico ha a che fare con un proseguire continuo dell'azione del titano. In caso della divinità abbiamo qualcosa che viene, diciamo, viene lasciato in dono o che prende una propria vita, un qualcosa che è generato, sì, che parte, ma che ha una sua dimensione e che introduce nuove varianti alle cose. Cioè, la castrazione di Urano produce Afrodite, Afrodite darà degli influssi che Urano non poteva prevedere.
Non poteva neanche fare lui, cioè soltanto Afrodite poteva, cioè nella sua forma. È come Temi. Temi è considerata giustizia universale, ma la giustizia universale non può calarsi negli esseri umani perché siamo esseri sociali. Allora attraverso Zeus si cala negli esseri umani come diche, cioè come la giustizia che può essere gestita anche dagli esseri umani. Cioè Zeus costruisce tutte queste relazioni proprio per trasferirle agli esseri della natura, perché in fondo siamo tutti figli dell'atmosfera, siamo tutti figli di Zeus. Quest'aria respiriamo, volenti o non volenti.
Esatto, ma noi non possiamo mai prescindere dalla trasformazione, cioè non c'è mai una creazione.
Esatto.
E sempre siamo una trasformazione degli elementi esistenti. Cioè non è che Afrodite nasca dal caso o nasca perché dalla creazione, no, che cioè esistono degli elementi che vengono trasformati.
Germina da condizioni che vengono costruite, cioè ogni essere che agisce, che usa la propria volontà, costruisce delle condizioni. Bene, quelle condizioni favoriscono il germinare di altre condizioni. Magari ciò che germina diventerà talmente forte,
esatto,
da essere predominante.
Ma no, soprattutto non è una condizione meccanica delle cose, cioè significa che c'è sempre l'agire concreto, che il Dio compie il movimento, compie l'azione, e questa azione dà le conseguenze. E questo è importante anche per la vita degli uomini, perché dire se gli dèi compiono delle azioni che poi fanno delle trasformazioni, se loro sono in questa condizione di necessità, anche l'uomo ha la necessità di compiere una trasformazione per diventare una divinità. Lo essendo già, però logicamente deve riconoscerlo e non deve perdere questa capacità. E non è perché uomo sicuramente diventerà divino.
È inutile che pregate Zeus, a Zeus non gliene frega niente delle preghiere, capito? Dovete agire
esatto,
ed essere voi stessi.
Sì, sì, guai a voi se qualcuno si prende invece della statua della Madonna nel giardino la statua di Zeus.
Non si può anche prendere per un orecchio, sì. Zeus, dammi una mano, se no ti faccio un mazzo tanto.
Sì, perché una cosa si può, ricordatevi sempre, che non si è mai sottomessi, ma si può sempre imporre le divinità, si può sempre chiedere, e anche loro sono condizionate dalla necessità, di conseguenza
bisogna sapere quello che si chiede, però.
No, bisogna sapere agire, cioè il chiedere sì, nel paganesimo no, è finalizzato a ciò che io
voglio. Tu dici io voglio fare questa cosa, allora porca miseria Zeus sì, dammi una mano,
no,
devi pure stare attento no, a vedere cosa
no,
vuoi
no,
fare.
No, 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 funziona no, in questo è, modo, è un po' diverso,
no, un momento, funziona in questo modo,
devo spintare un po' troppo avanti,
no, funziona in questo modo. Io voglio raggiungere un obiettivo, no, cioè voglio portare alla fine una, voglio raggiungere un intento, no. Metto in essere delle azioni, come io inizio a mettere in essere delle azioni, invoco gli dèi, cioè invoco gli dèi per alimentare quello che io sto facendo, però gli dèi possono agire soltanto sulla mia attenzione, sulla mia energia, no? E sul mondo che mi sta attorno, ma sempre sulla sua energia o sulla sua attenzione. Pertanto se il mio obiettivo, il mio intento è in linea con loro, cioè in sintonia con quello che loro vogliono fare o quello che loro percepiscono, e loro accorrono. Se non è in sintonia mi fanno un mazzo tanto.
Posso farti un esempio concreto?
Cioè ho capito.
Che noi non dobbiamo avere un'interpretazione lineare delle cose, cioè che io voglio ottenere questo, di conseguenza ci deve essere questa causa per avere questo effetto. Perché molte volte c'è prima l'effetto che la causa. Nella meccanica quantistica si dice, ad esempio, è stato notato, è stato rilevato che ad esempio la luce esce prima da una scatola prima di entrarci, di conseguenza se esce vuol dire che ci deve entrare, perciò è l'effetto che certe volte genera la causa.
No, io voglio fare un esempio molto semplice, molto elementare.
No, però è bello.
Cioè, noi abbiamo fatto. Noi,
no, certo, no, cioè, fatto infatti, nella mitologia si dice: non qual è la causa? Dice: se questo è successo, questa deve essere la causa.
Vedi, no, ma perciò è questo. Guarda, facciamo un esempio molto più terra terra e molto più comprensibile. Ecco. No? Io e Francesco abbiamo cominciato a fare i primi siti internet. Francesco prima di me, dopo io, molto rozzi. Però avevamo l'esigenza di fare un portale della Federazione Pagana. Cosa hanno fatto? Hanno preso l'attenzione di Sasha e l'hanno indotta a fare delle azioni che l'ha portata da noi, l'ha portata vicino, l'ha portata ad ascoltarci e alla fine ha fatto il portale della Federazione Pagana.
Adesso posso quindi anche andarmene.
Eh no, il dominio è registrato a te.
No. È registrato a nome mio.
Esatto.
Eh no, adesso devi avere la paga, no?
No, sì, 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 no, c'è problema.
Va bene, no, ma è per fare
come rappresentante questo della Federazione Pagana. È sì, della sì, Federazione sì, pagana il dominio.
Sì. Comunque per far capire che l'intervento degli dèi non è un intervento come il Dio cristiano che dice lui ti separa le acque così tu puoi camminare, no, lavora sull'attenzione, sull'energia delle persone, degli esseri, proprio per raggiungere degli obiettivi, e questo è, possono affiancarsi o non affiancarsi l'idea a seconda del potere che noi manifestiamo nella nostra vita. È chiaro che se noi abbiamo molta intensità nell'affrontare la vita, gli dèi intervengono, perché questo significa incatenarli proprio con catene di fuoco, cioè costringerli a partecipare a questa grande battaglia, alla battaglia di Troia. Tutti gli dèi scendono a combattere quella guerra perché è una cosa fondamentale della vita e della loro stessa esistenza. Tutti gli dèi accorrono, ognuno per la parte che più gli aggrada, cioè gli dèi accorrono, però non è che accorrono come fa il Dio cristiano che ti separa le acque, ti riempie a tavola in bandita o roba di sto genere. A corno alimentando, sottraendo energia a chi è.
Ma tenendo conto che c'è un
sottrarre dico energia, però attenzione, non è che uno può decidere il Dio te cavo via tutta l'energia o te cavo via la tua attenzione, no. Può usare le tue distrazioni, cioè se una persona è compatta, nessun Dio gli porta via l'attenzione. Ma se una persona è compatta, se una persona è distratta.
Sì, no, ma una cosa che appunto bisogna evitare di pensare, che ad esempio l'intervento degli dèi sia il Dio sopra la nuvola che usa le marionette sotto, cioè nel caso della guerra di Troia le divinità hanno combattuto fisicamente, perché esistono alcuni casi che esempio,
poeti diamo le loro licenze, i poeti
sì, no, esempio esiste nella mitologia il fatto ad esempio che è stato catalogato proprio nella mitologia che alcuni figli di alcune ninfe hanno combattuto e sono morte nella guerra di Troia, cioè non pensate sempre di vedere il dio dei cristiani sopra il nulla che guarda giù e tac manda il fulmine, cioè hanno dovuto usare
hanno partecipato
hanno
sì,
sono
sì,
anche morti, cioè, sì, sì. Cioè, questi figli ad esempio, cioè, che erano figli di ninfe, cioè erano esseri divini, sono morti nella guerra di Troia. Esiste addirittura una particolare ninfa di cui io ho il nome, in cui il suo figlio è morto combattendo a Troia, pur essendo un essere divino. Cioè, non è stata lì ad osservare in televisione lo spettacolo, era agente, era attore all'interno della rappresentazione, ha combattuto anche lui fisicamente con la spada in mano.
In effetti alcuni dei non combattono, Zeus sì. Non combatte, Zeus sì, agisce, ma non è che, cioè alcune divinità in realtà non combattono, sì. Altre invece combattono proprio de sana pianta. Cioè, va bene ragazzi, sono le 16:10, cazzeruola.
Mettiamo una canzone?
No.
No, non facciamo musica, se no in modo
facciamo solo dediche.
No, c'è nessuna dedica.
No, come era un disco particolare, cos'è che volevi mettere?
Vedo no, che... è una bella musica vivace e aggressiva. È carina, però se non c'è tempo, no,
dammi
io
qua,
ho chiesto.
Dammi qua.
Possiamo sempre fare un'eccezione.
Dimmi, che cos'è? Eccezione. No, abbiamo fatto qualcuna.
Che cosa?
Eccezioni.
Ah, ma quando ci sono io dovete farle sempre le eccezioni.
Accidenti, ecco. Qual è?
Metti la numero 5.
La numero 5. Ai, vediamo un po' se riesco a usarlo, perché... Allora,
se no metti la prima.
No, beh, anche la cena, ma dovrebbe essere facile con quel CD, sì.
Perché sai com'è io.
Musica natalizia.
No, Goran Bregovic. È bella aggressiva.
Adesso vediamo se...
Vediamo un attimo se ci riesco, perché non è mica detto, eh.
Ecco.
Come si chiama il pezzo? Almeno così abbiamo le coordinate.
Dunque, il pezzo appartiene intanto alla colonna sonora di un film che si chiama Underground, che è di un po' di anni fa.
Ehi,
sì, del 95. Palma d'Oro al Festival di Cannes del 95. La canzone...
Qua, vado. Aspetta, dì la canzone.
No, la canzone si chiama Caglie su Cariglie, ma non vi dirà niente, perciò ascoltatevela.
Vabbè, ok,
perché
dai, 5 minuti e poi andiamo via le telefonate. Andiamo. E adesso dici un po' di questa canzone.
No, niente, mi piace perché dà energia. È un tipo di musica, quella di questo compositore che si chiama Goran Bregovic, cioè Il ritorno dell'eco, non so perché. Che mi dà energia, è bella, è forte, capito? E quindi anche se non capisci le parole che cantano, non è importante, perché va bene così, insomma.
Certo.
Ci vuole ogni tanto una cosa.
049 700 700 049 700 838. Vi ricordo che fra qualche giorno Francesco deposita lo statuto ufficiale della nascita della Federazione Pagana. E credo che sia la cosa, una delle cose più grosse che si sono state fatte. Con questo significa che cominceremo a enunciare il Bosco Sacro come luogo deputato ai riti, significa che cominceremo la costruzione del primo altare pagano da 1600 anni a questa parte, significa che cominceremo ad avere un atteggiamento costruttivo, quello che ho sempre avuto, ma finora avevamo delle condizioni. Oggi ne abbiamo altre che sono venute maturando. Oltretutto vi ricordo che da quando noi siamo qui a Radio Gamma, che trasmettiamo, abbiamo attraversato tutto quel periodo che era la caccia alle sette, col rapporto che è culminato col rapporto del Ministero degli Interni, e che è finito in maniera miserabile, non tanto il rapporto in se stesso, perché ormai quello è carta straccia, ma è finito in maniera miserabile perché la Corte Costituzionale e le Corte di Cassazione hanno riconosciuto il valore religioso anche della singola persona, pertanto hanno cambiato l'intero tessuto sociale. Pronto?
Pronto, aspetta che passo mia moglie. Ciao. un attimo, passo mia moglie.
Buonasera.
Buonasera.
Sono moglie di Alessandro. Mi arrivo di casa da lettere, di avvisi, che c'è anche di sacerdoti, come prima di gallina. Amore, che smettessi, perché veramente pare un po' fastidio.
Oh, che bello. E invece gli altri non smettiamo. Grazie, signora.
Ciao.
Me va all'inferno.
Ciao, ciao. No, è bello, non si scalda mai. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. No, di fatto appunto vogliamo ricordarlo allora. Lunedì 9 dicembre, il Corriere della Sera. Protesta davanti alla cattedrale, il cardinale Lau non dice messa. Il cardinale di Boston, Bernard Lau, è stato costretto a rinunciare alla celebrazione della messa domenicale per la protesta contro lui davanti alla cattedrale. Fedeli e militanti lo accusano di aver coperto centinaia di casi di abusi sessuali commessi da sacerdoti. E la diocesi rischia la bancarotta per le cause delle vittime, che significa che gli hanno impedito concretamente di dire messa. Rendetevi conto a che livello deve essere l'esasperazione, che forse ci deve essere, e quanti devono essere i casi, perché se in Italia successe una cosa del genere, che qualcuno blocca una messa a un cardinale, sarebbe la guerra civile. Negli Stati Uniti, se si arriva a questo, che sono tutele di molti diritti, implica che la situazione sociale...
Siamo arrivati al punto che negli Stati Uniti, questo è dalla Repubblica del 5 dicembre 2002, e crollano le offerte alla Chiesa e nessuno lascia più i figli con un sacerdote. Cioè il livello di stupro dei minori è arrivato a un livello talmente alto e talmente esasperazione all'interno della società americana che siamo arrivati al punto che nessuno lascia più bambini con i sacerdoti. Contro i preti di Boston, il dossier della vergogna, droga, sesso e violenza, le prove sui religiosi pedofili, 3.000 persone, 3.000 pagine di vergogna indicibili, un faldone processuale pesante come una macina a mulino appesa al collo della cattolicissima Boston, della sua diocesi, della chiesa americana, tutta che tenta di non affogare nella bancarotta finanziaria e soprattutto morale nella quale si trascina. Sarebbe facile chiamare il processo di Boston contro il molto poco onorevole reverendo Paul Stanley e indirettamente contro il cardinale Lowe un calvario, perché questa che vediamo nell'aula del tribunale non è una scalata al cielo, ma una discesa all'inferno percorsa da bambini tormentati da chi li doveva guidare, da novizie stuprate e sedotte nel nome di Cristo, di cocaina in oratorio, di menage à trois, di scene di orde di conventi medievali. Non la diocesi del XX secolo. e questo è il cattolicesimo in America, perché si sta scoprendo il coperchio di tutto l'orrore che viene manifestato nelle società attuali dal cattolicesimo. Il cattolicesimo che non è l'azione del singolo prete indipendentemente da, ma è un'azione concertata e che parte da struttura dottrinale, come abbiamo già dimostrato, del cattolicesimo in se stesso. La realtà che parte da struttura dottrinale non è data semplicemente dalle nostre affermazioni o dalle prove che noi vi abbiamo prodotto, ma è data dal comportamento di Wojtyla, che è pronto a cacciare via dalla Chiesa quel prete che fa il No Globe, adesso non mi ricordo neanche il nome,
è italiano,
che non ha stuprato nessuno, mentre invece difende a spada tratta preti pedofili pederasti, vescovi pedofili pederasti, a qualunque costo. Ricordiamo i fatti di Vienna, a che livelli è arrivato, cioè a dei livelli veramente di dichiarazioni aberranti. Ebbene, Wojtyla è disposto a cacciare via questo, oppure mettere sotto processo il prete che dice, sa, forse la Madonna non era proprio vergine, viene messo sotto processo e cacciato dalla Chiesa Cattolica se non ritratta quello che fa, mentre invece preti pedofili, preti pederasti, vescovi pederasti vengono protetti a spada tratta.
Ma è giusto che vengano protetti,
perché? E questo perché è ad imitazione di Cristo. Cioè, Cristo ha insegnato loro a trattare in questo modo i minori. Chiaramente una società civile che non accetta questo, quando si riesce a scoprire pentoloni, perché spesso ricordatevi che nel codice di diritto canonico il prete non viene imputato perché ha fatto il delitto, ma perché viene scoperto, per cui fa scandalo.
Esatto.
Ma fa scandalo non perché ha fatto l'atto di stuprare
bambini, pensato a beccare,
ma fa scandalo perché è stato scoperto, perché qualcuno ha parlato. Questo è lo scandalo, allora, solo allora si interviene. Per cui questo è effettivamente una vergogna, ed è una grossa vergogna, tant'è che un presidente degli Stati Uniti come George Bush, che è tutto meno, cioè, se non è cattolico quello, gli manca poco, comunque è cristiano fin al bigottismo, perché lo hanno dimostrato nelle leggi e nei provvedimenti, beh, deve chiedere a Wojtyla di chiudere questi scandali, cioè di ripagare e di impedire di farsi scappare.
No, ma infatti è una cosa che fa pensare chiaramente, sai, quel criminale di Cristo era sempre qualcosa che andava alla ricerca delle masse, e se voi andate a leggere sono delle cifre terrificanti, praticamente i pedofili sono fatte centinaia di bambini.
Dimmi.
Sì, saluto tutti tre.
Ciao.
Ciao, sono Cesarina. Ascolta, che fine ha fatto quel vescovo cardinale, non mi ricordo più, quello che se l'aveva sposata, Claudio?
Milingo è stato reintegrato.
Milingo, lo hanno reintegrato.
Ah, io carino.
Sì.
Ma quello, per esempio, non mi risulta che era un pedofilo, se l'aveva sposata, io, vero?
Sì, tutto, era amore quello.
Non si sta reintegrando, ma ha dovuto rinunciare al matrimonio.
Sì, ha dovuto negare il matrimonio come se non fosse mai avvenuto. Certo.
E forse diventerà un pedofilo, perché...
No, non credo, sai, molte cose diventerà, ma non credo che...
No.
Poi non lo so. Cioè, uno che si innamora comunque di una donna, capisci? È molto più difficile, è più facile quelli che resta tormentosi, capisci?
Ma ti vedi come chi fa? Questo che c'era magari il mio sposo e professo la religione con sincerità, questo viene, bisogna rinunciare al matrimonio.
Sì, ma là c'era anche un gioco di potere, la donna faceva parte di Moon, dei gruppi per cui erano terrorizzati quelli del Vaticano.
Molto, molto, molto. Va bene, ragazzi, vi saluto.
Ciao Cesarina. Ciao.
Ma d'altronde, appunto, quello che dicevo, che è preoccupante, è il fatto che questi preti pedofili sono quasi di centinaia di casi concreti di violenza su bambini, il che implica che una delle caratteristiche della loro missione non è tanto quello dell'amore per il singolo ragazzino o per un amore che possa esistere di questo tipo, ma dalla necessità di avere un enorme numero di persone, di bambini che vengono violentati. E questo perché è sempre una ripetizione dell'imitazione della predicazione di Cristo, in quanto deve essere sempre cancellata, attaccata, distrutta qualsiasi capacità dell'individuo.
Scusa, ciao Francesco,
ciao.
E buonasera anche alla ospite.
Ciao Sasha, vai.
Sasha, Leonardo Sasha, non è parente di...
No.
Non Sasha, Sasha. Hanno difficoltà.
Abbiamo difficoltà a pronuncia.
In Veneto, Sasha.
Lo sillabiamo, allora S-A?
S-H.
Sasha è il diminutivo del mio nome, ah, alla capito. Russa.
Vabbè, vabbè, adesso
dai, no, continua, vai, vai, fai la domanda.
Senti, chi è che ha detto una volta ho sentito, chi è che ha detto la frase di dei falsi e bugiardi?
Ah, non lo so.
Parlando di Dionisio,
Sant'Agostino è stato.
C'è stato chi?
Sant'Agostino.
Ah, padre della Chiesa, sì, mi ricordo. No, perché ne hanno fatto uno loro che si sono messi d'accordo, che ne hanno raccontate di bugie sul loro Dio, guarda.
Bugie? Che, solo verità?
No, no, a forza di bugie ne hanno fatto un personaggio vero, esistente. No, volevo solo dire questo. Io ho la registrazione da una trasmissione della RAI, visto che parlavate di preti pedofili, dove c'è il racconto di una famiglia ebrea durante la Seconda Guerra Mondiale, e un giorno il papà viene a sapere che il giorno dopo ci sarebbe, abitavano a Roma questi signori, che ci sarebbe stata una retata e che gli ebrei sarebbero stati deportati in massa da Roma, e lui aveva due bambine piccole. Allora cosa fa? Siccome frequentava un bordello a volte, insomma, ha pensato di andare con la moglie e le bambine a nascondersi in questo bordello. Quando si è presentato alla porta, la maîtresse, lui gli ha spiegato la situazione, ha capito, e l'ha nascosto e sotto una specie di bugigattolo che aveva, insomma, vicino alle stanze dove le prostitute frequentate dai vari, insomma, clienti. Pensati che queste due bambine adesso sono grandi, una addirittura, una è morta e una dovrebbe essere ancora esistente. Comunque lui aveva fatto un appello per radio perché si facesse viva e raccontasse di persona comunque tutti i fatti veri. Il fatto è che sono rimasti nascosti in questo bordello per 2 anni, e diceva il conduttore della radio che la famiglia ha avuto un notevole poi problema, insomma, per educare bene le ragazze, perché praticamente loro, dove erano nascosti, sentivano un po' tutto quello che succedeva nella casa, e diceva che passavano in quelle stanze, perché erano nascosti vicino a una stanza, e in quelle stanze passavano alti gerarchi e alti prelati.
Sì, sì, ma non c'è problema.
Marco,
sai.
Come? Marco, tu sei un esperto della storia della Chiesa.
Dimmi.
Sì, ci fu uno storico che scrisse del concilio di Avignone, e disse che quando arrivava al concilio di Avignone i papi, c'erano alcune decine di bordelli in città. Quando se ne andarono dal concilio, c'era un unico bordello che andava dalla parte occidentale alla parte orientale della città.
Va bene, dai.
La globalizzazione sì. Ancora. Comunque, Francesco, sì. Hai fatto una domanda che non ti ho risposto, ma hai detto perché la Chiesa ha massacrato tutti e non ha mai fatto fuori del tutto gli ebrei.
Perché ha fatto fuori tutti quanti i catari e non tutti gli ebrei?
E non gli ebrei.
Ma gli servivano. Gli servivano.
Mi rimarrà lo shock.
Hai trovato la risposta?
No, non l'ho trovata.
Eppure ce l'hai sempre sotto mano.
Va bene,
dai.
Allora l'ho trovata. Ciao,
ok, ciao.
Perché ho fatto un quiz, soprattutto con Marco, che è un teologo. Ho chiesto come mai sono stati così cattivi con i catari e non con gli ebrei. Perché gli ebrei sono sopravvissuti, i catari non è rimasto vivo neanche nessuno. Eppure hanno fatto una crociata contro i catari. I catari in fondo erano malvisti, però non più malvisti gli ebrei. Ma perché hanno annientato tutti i catari e non tutti gli ebrei?
Ecco, su questo quesito noi chiudiamo la trasmissione perché non possiamo più andare avanti.
No, ricordiamo una cosa: www.federazionepagana.com.
Federazione Pagana tutto attaccato.
www.federazionepaganatuttoattaccato.com. Ciao a tutti, ci sentiamo alle 19 con la seconda parte della trasmissione.